Devo dire, quello che osservo è un crescente interesse da parte dei brand, perché si rendono conto che oggi hanno bisogno di costruire, diciamo, relazioni di valore e relazioni e scambiare fiducia con i propri consumatori, soprattutto con quei consumatori che appartengono, se vogliamo, ai target più giovani. Quindi penso alla generazione Z, ai millennials, alla generazione alfa, che no, sempre di più sta crescendo e che sempre di più sono interessati ad essere, come dire, sono interessati anche ad attributi della marca che non riguardano solo il prodotto, ma che riguardano magari la loro approccio alla diversity, equal and inclusion, alla sostenibilità, e quindi in qualche modo vogliono saperne di più del brand, di là dal semplice prodotto o servizio.
Laura Corbetta è CEO e founder di YAM 11-2003 e la presidente dell'Osservatorio Branded Entertainment. Ed oggi è la protagonista di questa puntata. Benvenute a Professioniste, il podcast realizzato da Women in Film, Television e Media Italia e Radio 24, che vi porta a scoprire i ruoli più all'avanguardia del mondo dell'audiovisivo. In ogni puntata un approfondimento sulle professioni, i percorsi e il mercato per raccontare alle nuove generazioni le carriere più interessanti del settore. Ciao Laura, benvenuta a Professioniste.
Ciao e grazie di questo invito.
Grazie a te. Per cominciare vorrei chiederti, che cos'è il branded entertainment?
Il brand entertainment potremmo definirlo una nuova leva di comunicazione in disponibilità per i brand, appunto, che in qualche modo utilizza le modalità tipiche dell'intrattenimento, così come lo conosciamo, la musica, lo spettacolo, il cinema, per in qualche modo stabilire delle relazioni con le proprie audience, quindi con i propri consumatori, per raccontarsi, per raccontare appunto la propria storia, i propri valori, quello che può essere il proprio purpose, e in qualche modo diciamo ribaltare quella che è una dinamica più tradizionalmente dell'advertising, vale a dire c'è un target da colpire, quindi in maniera push, no? Attraverso magari anche un'interruzione, quella che è tipica dello spot, vado a parlare, no, al mio target di riferimento. Viceversa, con l'intrattenimento e col brand entertainment l'idea è proprio quella di costruire una relazione dove in qualche modo diciamo il consumatore o il cliente viene come dire coinvolto, no, in un contenuto di valore che in qualche modo lo può appassionare, che lo appassiona e lo lega e lo, come dire, connette al brand che racconta questa storia. Ecco, il brand entertainment in realtà nasce come racconto di storie, poi possono essere storie divertenti, storie emozionanti, ma in qualche modo storie che permettono proprio la narrazione della marca.
Ti definisci pioniera dei nuovi media, questo perché il tuo percorso ne ha toccati molti, e ti chiedevo in quali sei riuscita ad entrare nel loro momento di novità e quali secondo te sono i prossimi nuovi.
Sì, new media è veramente una parola che non sentivo da tantissimo tempo. Allora, new media, in effetti, quando io ho iniziato dalla televisione a spostarmi verso il mondo soprattutto di internet e della telefonia mobile, che allora stava iniziando, no, a spostarsi da quelli che erano i telefoni vocali e testuali verso, diciamo, quelli che oggi conosciamo come smartphone, quindi con la possibilità di connettersi, di condividere, di guardare contenuti e quant'altro. In realtà, appunto, li chiamavamo nuovi media, no? Io credo che quello è stato il momento, in realtà, dove ho capito che stava succedendo qualcosa di molto, diciamo, estremamente dirompente. Dopodiché io ho lavorato 10 anni a Mediaset, ho avuto, devo dire, anche il privilegio di lavorare in un'azienda che in quel momento era veramente all'avanguardia, dove dibattevamo se avrebbe vinto la televisione o il computer, poi in realtà hanno vinto tutti e ha vinto anche il telefono, che è arrivato dopo, e dove credo che però quell'innovazione, quella capacità in qualche modo di cambiare, no, il modo di parlare alle persone, di comunicare utilizzando uno spettro più ampio, se vogliamo, di canali, di possibilità, di device, è stato quello sul quale poi ho concentrato anche la mia attività professionale. Devo dirvi che le sfide, diciamo, i prossimi new media, se vogliamo chiamarli così, ce ne sono diciamo, come dire, un orizzonte in continua evoluzione. Credo che oggi quelli più visibili da un lato siano tutta l'attività, tutta l'intelligenza virtuale, penso a ChatGPT, tutto quello che è la possibilità in qualche modo tramite la macchina, tramite il learning machine, di inventare testi, di costruire immagini, di in qualche modo far ridere o far piangere, e attraverso appunto strumenti di intelligenza artificiale. Dall'altra, sicuramente questo mondo dell'augmented reality, della virtual reality, di chi parla già di metaverso, che insomma secondo me è un po' ancora presto per poterne parlare come di una realtà, ma che sicuramente rappresentano un po' le frontiere.
Quindi la tua carriera nel campo della comunicazione inizia in TV, hai una lunga esperienza in TV. Cosa ti hanno insegnato questi media? Perché la prima volta che ti ho incontrato in realtà mi hai detto che ti hanno insegnato molto.
Sì, la televisione credo che sia stata per me una grande, diciamo, una grande scuola. Non avevo una passione, nel senso che per me non è stato vado a lavorare in televisione perché mi piace la televisione. Mi sono trovata a lavorare in televisione perché forse venivo da studi di sociologia e quindi un po' quel mondo della ricerca di mercato, eccetera, è stato un po' l'entry point. E poi sono un umanista, diciamo, come si può dire, convertita al dato, quindi io adoro i dati, la parte qualitativa dei dati, e quindi in televisione ho trovato tanto lavoro per me. La televisione ha una prerogativa, che a un certo punto bisogna andare in onda, c'è un on air e quell'on air non si può mai fallire, quindi c'è una grandissima, insomma, ti insegnano a lavorare molto sull'obiettivo, sul raggiungimento di quell'obiettivo in un tempo giusto, in una, diciamo, con anche una metodologia di lavoro che ti permetta, no, di arrivare esattamente a quell'on air. Dall'altro ho imparato anche che la complessità, fare un programma televisivo è un lavoro estremamente complesso, e quindi lavorare in team, ascoltare i punti di vista, no, di tutte le persone coinvolte, e soprattutto anche il fatto che una, diciamo, una narrazione televisiva gioca di tanti piani, no? C'è un piano visivo, c'è un piano testuale, c'è un metalinguaggio che spesso passa, insomma, quindi sicuramente se dovessi dare una sintesi, il lavorare per obiettivo, il lavorare assieme e il lavorare in un ambiente altamente complesso e su un prodotto altamente complesso.
Da presidente dell'osservatorio di Brand and Entertainment, cosa vedi all'orizzonte? E te lo chiedo sia lato brand, sia lato delle nuove generazioni che invece vogliono, diciamo, entrare in questo mondo professionale.
Sì, l'esperienza dell'osservatorio Brand Entertainment, che è un'esperienza associativa, quindi io è da ormai 7 anni che sono la presidente di OBE. Devo dire, quello che osservo è un crescente interesse da parte dei brand, perché si rendono conto che oggi hanno bisogno di costruire, diciamo, relazioni di valore e relazioni e scambiare fiducia con i propri consumatori, soprattutto con quei consumatori che appartengono, se vogliamo, ai target più giovani. Quindi penso alla generazione Z, ai millennials, alla generazione Alpha, che, no, sempre di più sta crescendo e che sempre di più sono interessati ad essere, come dire, sono interessati anche ad attributi della marca che non riguardano solo il prodotto, ma che riguardano magari il loro approccio alla diversity, equal and inclusion, alla sostenibilità, e quindi in qualche modo vogliono saperne di più del brand, di là dal semplice prodotto o servizio. In questi anni il brand entertainment è cresciuto, prima lo individuavamo come un prodotto specifico, televisivo, digitale, insomma transmediale, e sempre di più sta diventando per le aziende proprio un framework di lavoro. Ci sono eccellenze sicuramente di aziende che hanno fatto proprio della capacità di costruire contenuto, in qualche modo di essere editori, la loro forza, e proprio di costruire community e di costruire quelle che io chiamo audience, perché sono proprio come delle audience radiofoniche, televisive o le audience della carta stampata.
Invece in termini di investimento sui nuovi talenti, inteso come giovani, quanto è importante per intercettare anche i nuovi trend? Cioè è fondamentale?
Sì, direi che questo tema dell'età, per quanto appunto sia un tema l'aging, come dire, iniziamo a sentirlo, no? Nel senso che a volte, come dire, quando hai una persona un pochino più adulta o una persona molto giovane, il fatto di farli lavorare assieme, di farli come dire, interagire, non è sempre semplicissimo, e credo che però entrambi portino poi valore, quindi che è un uno più due che può fare tre, no? Se riusciamo in qualche modo a lavorare su questa idea di una, diciamo, di una togetherness, no? Se fra le diverse età. Sicuramente il mondo della comunicazione, avendo questo drive digitale molto forte che si alimenta, no, di nuove, costantemente, di nuove piattaforme, di nuovi tools, di nuove skill anche, molto digital native, richiede persone che hanno quell'attitudine, che sono abituate a stare così, ad appassionarsi fondamentalmente a certi tipi di linguaggi, a certi tipi di contenuti, e che oggettivamente magari hanno anche voglia di passare ore, no, in ambito digitale. E soprattutto poi hanno una freschezza, no? Una capacità di guardare la contemporaneità e di intercettare anche ciò che appassiona anche gli altri, estremamente rilevante, che a volte magari dall'alto della mia età non ho o non ho più, o quantomeno devo nutrirmi per poter mantenere, no, quella freschezza.
E nel tuo percorso quanto è stata importante l'esperienza? Nel senso, guardando indietro, tu pensi di essere arrivata lì con razionalità, o perché le cose a volte sono capitate e hai saputo prendere l'occasione che ti era capitata? E questo, se dovessi consigliarlo anche alle giovani generazioni, cioè di seguire più un percorso strutturato, o di saper cogliere anche, diciamo, opportunità che casomai ti portano un po' fuori dal tuo focus, ma che possono poi svilupparsi?
Ma assolutamente la seconda che hai detto, nel senso che io credo che oggi il problema principale sia quello di, come dire, di mettere a fuoco la propria ambizione, la propria aspirazione, in qualche modo avere il coraggio di seguirla, anche uscendo da, diciamo, delle comfort zone che possono essere legate, che ne so, allo stipendio, al fatto di essere in un posto che ti piace. Penso che il fatto di andare a recuperare dentro ad ognuno di noi una passione, che deve essere anche una passione professionale, sia un tema. Noi passiamo, direi, 75% della nostra vita lavorando, quindi quello che veramente mi verrebbe da dire è: fate cose che vi piacciono, che vi stimolano, che la mattina andate a lavorare e quella roba lì vi piace, perché se no fate altro. Quindi, come dire, io ho fatto un percorso molto particolare, ho avuto una prima parte della vita dove ogni due anni cambiavo, anche con dei grandi vuoti tra un momento di lavoro e l'altro, e devo dire che poi arrivi a una certa età che dici cosa vuoi fare, e ho trovato la mia strada. Poi l'ho trovata non nell'essere manager in un'azienda, nel fare l'imprenditrice, però insomma ho costruito questa, così anche forse questa consapevolezza.
Quindi non bisogna avere paura dei vuoti a tutti gli effetti, che invece casomai le giovani generazioni spaventano molto, no?
I vuoti sono momenti di grandissima crescita, perché ti permettono anche di fare un po' silenzio e di capire realmente cosa vuoi, e di così anche definire quale sarà il prossimo passo. Io ho avuto tantissimi vuoti, ma anche molto estremi per certi aspetti, per cui anzi non bisogna averne paura assolutamente.
Io vorrei chiudere, pensa di avere un giovane o una giovane appunto davanti a te che ti dice: oh, io voglio fare il tuo lavoro, cosa devo fare, come faccio, cosa mi consigli?
Ti consiglio di essere molto 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 affamato di cose da fare, di cose da guardare, di entrare sulle quali entrare in contatto, di essere diciamo curioso delle persone, della possibilità di imparare dagli altri, non avere paura della diversità. Ti consiglio di imparare a usare molto bene il pacchetto Office, Excel, PowerPoint, proprio quella roba lì la devi saper usare benissimo, nel senso che sono gli strumenti del tuo lavoro, come per un meccanico è una chiave inglese, o per un, così, un calzolaio è, non so, la colla per il cuoio. E quindi, mentre trovo che molto spesso su queste skill base, che io do per scontato, ci sono, vengono sottovalutate, vengono ritenute un po' accessorie, no? Magari anche all'espressione della creatività, perché nel nostro lavoro tutto è comunicazione, quindi in qualche modo sia quando ti presenti, sia quando devi vendere un progetto, devi essere in grado in qualche modo innanzitutto di comunicarlo a chi ti sta di fronte, quindi mettersi sempre nell'idea che c'è un mittente, che c'è un destinatario, e che se le cose non arrivano è responsabilità soprattutto tua, che hai fatto partire magari non correttamente quella, diciamo, quel messaggio che volevi mandare. Dopodiché davvero fare, mi verrebbe da dire, fai la cosa che ti piace di più in assoluto, anche se i tuoi genitori non capiranno, la tua famiglia non capiranno, gli amici, ma penso che nella vita sia quello che poi ti porta meglio.
Grazie Laura, grazie di essere stata con noi a Professioniste.
Grazie mille a voi.
Grazie per aver ascoltato Professioniste, un podcast di Women in Film, Television e Media Italia e Radio 24.
Il podcast nasce all'interno dell'area formazione di Women in Film, Television e Media Italia da un'idea di Serena Malaspina e Silvia Rigamonti. In conduzione Silvia Costa e Maria Chiara Baldo, musica originale di Silvia Leonetti, producer Riccardo Poli e Laura Santelli. Coordinamento editoriale di Federica Nicchiarelli e Alessandra Scaglioni.